Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 46. La schiavitù di Eracle sotto la regina Omfale. Come abbiamo saputo nello scorso episodio, Eracle, in seguito al responso della Pizia, accetta umilmente di essere venduto come schiavo. Viene portato in Asia da Hermes in persona e lo stesso dio contratta il prezzo dell'eroe senza però rivelare chi sia, come un forzuto schiavo e nient'altro. Il ricavato della vendita dell'eroe è di 3 talenti d'argento che Hermes cerca di consegnare ad Eurito. Ma né lui né i suoi nipoti accettano quelle monete, rifiutando qualsiasi compenso per la morte di Ifito che non sia la morte di Eracle. Nessuno, tranne Hermes, sa che fine abbiano fatto quei 3 talenti. Eracle viene acquistato da Omfale, regina di Lidia, che ha ereditato il regno dal marito, lo sciagurato Tmolo, morto tragicamente dopo aver violentato Arippe, sacerdotessa di Artemide. Eracle rimarrà schiavo 1 anno, alcuni dicono 3 anni, della regina, liberando l'Asia minore dai banditi che la prosperano. Tra le avventure di Eracle in quei luoghi si narra della cattura dei 2 ridanciani Cercopi e Fesini, 2 ladri sopraffini in grado di cambiare forma. Questi 2 sono maestri di imbrogli, burle e furti, ma il loro debole è che non riescono proprio a smettere di volersi divertire. Figli di Oceano e di Tia, girano il mondo in cerca di burlarsi di qualcuno. La madre, sin da piccoli, li ammonisce con una oscura predizione. «Miei cari sederini bianchi, non sapete chi sia il grande sedere nero?» I 2 hanno sempre riso di questa che è divenuta una di quelle minacce da genitore che non spaventano più i figli. Sillo e Triballo, questi 2, prendono di mira il gigante forzuto schiavo di Omfale e, trasformatisi in mosconi, ronzano attorno al suo capo impedendogli di dormire. Finalmente, una sera, Eracle riesce ad agguantarli in un sol colpo, urlando loro di assumere il loro vero aspetto se non vogliono essere schiacciati. Subito tornati alla loro figura umana, i 2 vengono appesi a testa in giù ad una pertica che Eracle porta a spalla. Appena si mette in cammino, Eracle sente i 2 scoppiare in una risata irrefrenabile. Sorpreso che 2 che sta trasportando per portarli in prigione si mettano a ridere così sguaiatamente, Eracle si ferma, appoggia i 2 prigionieri a terra e chiede loro il motivo di tanta ilarità in un frangente simile. I 2 prendono fiato e gli confessano di aver finalmente compreso la predizione della madre, solo che l'hanno compresa troppo tardi per salvarsi. La verità si è manifestata ai loro occhi proprio quando sono stati appesi a testa in giù alle spalle di Eracle. Le vesti dei 2, cadendo, hanno infatti scoperto i loro sederini bianchi, mentre davanti ai loro occhi, Eracle, di spalle, non completamente coperto dalla pelle del leone di Nemea, lascia intravedere il suo di sedere. Il sedere di Eracle è nero come cuoio vecchio. La invulnerabile pelle del leone, pur grande, non riesce a coprirne completamente il corpo. Tra i raggi del sole e il fiato infuocato del toro di Creta, la pelle dell'eterga del nostro eroe si è, per così dire, abbrustolita. Per quei pochi passi ai due furfanti prigionieri è apparsa l'immagine di sederi bianchi e neri e ha finalmente trovato una interpretazione, la misteriosa ammonizione materna. I due riprendono a ridere e anche Eracle ride così di cuore che li rimette in libertà. I due sbruffoni però non andranno lontano. Dopo poco tempo, cercando di burlarsi di Zeus, verranno da questi trasformati in pietra. Altri dicono che Zeus li abbia trasformati in scimmioni e confinati nella località di Pitecussa, sull'isola di Ischia. Altre imprese di Eracle sono lo sradicamento delle vigne del rapitore di viandanti Sileo, il quale obbliga i malcapitati a zappare come schiavi per lui, e poi la fine delle incursioni della popolazione della città di Lidi nelle terre di Onfale. Eracle pone fine al triste operato di Litierse, un figlio illegittimo di Minosse, che a Celene costringe i viandanti ad accettare una sfida di mietitura. Allo sfinimento delle forze dello sfortunato ospite, Litierse decapita lo sventurato e ne occulta, intonando neri canti, il corpo nei covoni. Eracle si reca a Celene per portare aiuto al disperato pastore Dafni, figlio di Hermes. Questi, innamorato della bella giovane Pimplea, se la vede rapire da dei pirati. Dopo aver vagato per tutto il mondo alla ricerca della sua amata, è riuscito a trovarla infine tra le schiave di Litierse. Dafni viene immediatamente sfidato alla gara di mietitura ed è destinato a morte certa. Eracle, che ha avuto notizia della fine infausta che attende gli sfidanti di Litierse, si sostituisce a Dafni, prendendo il suo posto e, come puoi ben immaginare, vince. Eracle decapita Litierse con la sua stessa falce e ne getta il cadavere nel fiume Meandro. Dafni, che non sa contenere la gioia, finalmente si unisce a Pimplea. Eracle dona alla giovane coppia a mo' di dote la terra di Litierse. Come ultima impresa, uccide il gigantesco serpente che infesta le terre di Lidia in prossimità del fiume Sagari, distruggendo i raccolti e facendo strage di abitanti. Onfale, gratissima a questo umile schiavo, viene a conoscenza della sua vera identità e con gioia gli restituisce la libertà, rimandandolo a Tirinto colmo di doni. Ma la storia, come sai dallo scorso episodio, non è tutta qui. Con Onfale, Eracle si ritrova a vivere una inversione di ruoli maschio-femmina. Esistono diverse sculture, tele e affreschi che mostrano Eracle in abiti femminili e Onfale che indossa la pelle del leone di Nemea e tiene in mano, come un giocattolo, la lunga e nodosa clava di Eracle. Si racconta che Onfale abbia acquistato Eracle per farne il proprio amante. Eracle la rende madre di tre figli, Lamo, Agelao e Laomedonte, come pure generosamente dona due figli anche a Malide, un'ancella di Onfale. Mentre Eracle si trova sotto il comando di Onfale, giunge in Grecia la voce che egli, per amore della lasciva regina, abbia rinunciato alla pelle del leone e alla sua clava e che abbia iniziato ad interessarsi a perle, gioielli, braccialetti d'oro. Pare addirittura che indossi un turbante, un manto rosso e una ben ornata cintura femminile. Così vestito, sta in mezzo alle impudiche ancelle di Onfale, intento a filare la lana. La regina lo rimprovera, percuotendolo con una pantofola, quando con le sue fortissime dita inavvertitamente spezza il fuso. Ed Eracle trema. Onfale gira per la reggia nuda, ricoperta solo dalla pelle del leone, atteggiandosi al potente Eracle. Tiene per sé anche la nodosa clava, con cui riesce a giocare solo da seduta, facendosi beffe di Eracle. Egli le racconta, per divertirla, le sue passate avventure. Onfale ne ride, ed Eracle, che non prova vergogna, sorride anch'egli. Questi racconti, come ti sto per svelare, sono dovuti alla mala lingua del dio Pan. In verità, le cose sono andate così. Onfale, accompagnata da Eracle che la ripara dalla calura con un parasole, sta visitando le terre del defunto marito Tmolo. La regina indossa un'elegante veste purpurea, ricamata in oro, e ha i ricci, lunghi capelli sciolti al vento. Pan, dall'alto di una collina, vede la regina e ne cade innamorato. Abbandona senza tanti discorsi le sue amanti, le dee montane, e giura a se stesso che da quel giorno solo Onfale diverrà l'unico suo amore. Eracle ed Onfale raggiungono nel pomeriggio una grotta capiente e preparata per il riposo notturno. Per loro gioco e per, diciamo, ingannare il tempo, si scambiano i vestiti. La pelle del leone copre sensualmente il corpo di Onfale. Non altrettanto succede la delicata veste purpurea della regina. Le maniche si lacerano e uno strappo sulla schiena la rovina definitivamente. Anche i preziosi sandali fanno una brutta fine quando Eracle e Onfale provano a farli calzare all'eroe. Finiti i loro giochi, i due, ancora così agghindati, vanno a coricarsi in letti separati. Non possono condividere il giaciglio, in quanto la mattina successiva devono sacrificare Dioniso e la castità notturna è un requisito ineliminabile. Nel buio, Pan entra nella grotta e cerca tentoni di infilarsi nel letto di Onfale. Silenzioso, riesce a trovare uno dei due giacigli, allunga le mani e trova la pelle del leone. No, questo è il letto dove sta dormendo Eracle. Onfale è di certo nell'altro. Sempre silenziosissimo, Pan raggiunge l'altro giaciglio. Sente la seta delicata sotto le dita. È il letto giusto. Pan si infila nel letto, ignorando di star per carezzare Eracle e non la bella Onfale. Alla prima carezza sulla gamba, Eracle si sveglia di soprassalto e allunga un piede. Nella grotta risuonano forte un tonfo ed un gemito. Pan è stato catapultato sul fondo della grotta. È tutto una ammaccatura e quando Onfale riesce ad accendere un lume e, insieme a Eracle, capisce cosa diavolo è successo, si deve pure sorbire le risate di scherno dei due amanti. Da quella notte i sacerdoti di Pan devono ufficiare nudi e dal mattino dopo, per vendicarsi, Pan comincia a mettere in giro la voce della femminilizzazione di Eracle, esagerando quell'unico scambio di indumenti avvenuto per capriccio, descrivendolo come la quotidianità del rapporto tra i due. Quello che mi piace del racconto del vendicativo Pan è ancora una volta un cambio in quel che ci si aspetta dal racconto mitico, che in qualche modo spesso ci stupisce. Eracle, l'inossidabile, per amore indossa abiti femminili. Per la cultura greca antica, questo incredibile passo ci apre una finestra su un tema che abbiamo già diverse volte incontrato: la follia d'amore. È vero che sinora abbiamo incontrato donne che si innamorano perdutamente dell'eroe di turno. È la prima volta che troviamo l'eroe degli eroi che perde la Trebisonda per una donna. Proprio perché accade al più grande degli eroi, ancora una volta viene decretata la superiorità dell'amore su tutti gli altri sentimenti che pervadono gli esseri umani. Nessun altro sentimento riesce a farti compiere azioni che mai ti saresti aspettato di compiere in una vita intera. Ogni volta che incontro una scultura o un dipinto legati al racconto di Eracle ed Onfale, provo uno scuotimento nell'animo a ricordarmi sempre di cosa c'è di veramente importante nella vita. Hai appena ascoltato il podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.